Babilonia, un programma che sta alla radiofonia come Jovanotti sta al Diapason, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Vabbè, che dire...
A farsi insultare subito, fin dall'inizio.
Sì, poi magari ci arriva pure una querela da Jovanotti a questo punto.
Peraltro io sono d'accordo con, diciamo sì, così, la premessa e il fatto che la paragoni a noi questa cosa che un
non
po'
Non credo
mi...
abbia mai comprato un Diapason in vita sua, no, Jovanotti. Comunque, lasciamo stare, vogliamo parlare di Jovanotti.
Grazie,
oggi, anzitutto,
Elena.
Benvenuti, buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio, ben trovato.
E anche oggi, per fortuna, aggiungo io, non siamo soli.
No, anzi, siamo in, per come siamo abituati, c'è la ressa, esatto.
Sì, veramente. Sì. E quanti sono? Allora, anzitutto buongiorno alla nostra ospite, Lara Martelli.
Buongiorno, buongiorno.
Una rocker.
A voi.
Esatto, che è venuta giustamente con bello. I Bronson, che sono la sua ultima incarnazione, e in particolare con Vieri Baiocchi.
Buongiorno.
Eccolo qua.
Batterista.
E Pierfrancesco Aliotta.
Salve a tutti.
E il gruppo Bronson però è completato anche
da Giorgio Maria Condemi alla chitarra, che oggi non è presente.
Vedi. Quindi sono, allora,
sono
Maria,
in tanti,
Pier,
sono pure
Francesco.
Turbolenti.
Quanti sono? Ma è veramente una band.
Sentite dalla mia voce che, insomma, io sono la cantante, lo si capisce da
certo.
Questo tono profondo e sofferto un po'.
Un contraltone
anche.
Rocker, possiamo
rock,
dire
sì.
Così.
Esatto.
Ti hanno mai dato del contraltone?
No, la prima volta.
Immaginavo, sì. Va bene, comunque Lara Martelli,
sì.
In realtà l'abbiamo chiamata perché ci conosciamo da tempo
esatto.
E sappiamo da tempo che fa musica non solo a Roma, ma insomma in Italia, pur non essendo proprio del tutto italiana, no? Le tue radici sono anche a nord, molto a nord.
Mamma finlandese di Kuopio e papà romano, si sono incontrati, il destino ha voluto un incontro a Roma perché mamma fece un viaggio come di quelli che si facevano negli anni 60 con le sorelle belle, quindi diciamo queste due belle biondone in giro per Piazza Navona. Mio padre, che viveva a Londra all'epoca, quindi proprio quando si parla di destino, era venuto a trovare i suoi genitori e a fare una pausa dagli studi
ed è rimasto folgorato.
Mi è stata raccontata una storia in realtà, che mamma e zia, perché poi la sorella di mamma si sposò il migliore amico di mio padre, quindi divenne
quindi
tutta una famiglia, e bucarono la ruota della macchina e mio padre provvidenzialmente passava per di lì
e gliela cambiata.
Mi sembra non solo la ruota.
E dopo te lo sposi uno così, giustamente.
Che alle 8 full pneumatico a questo punto.
Sì.
Ma è perfetto, perché anche geograficamente tra Stoccolma e Roma in mezzo proprio c'è Basilea, secondo me, o comunque c'è la Svizzera in qualche modo, per cui ci siamo. E dunque questo è il canto di Babele, la nostra prima rubrica con la quale cerchiamo di sondare l'effetto che fanno linguaggi che non siamo abituati a frequentare in musica, a differenza dell'italiano, del francese, dell'inglese, dello spagnolo. Oggi ad esempio andiamo sul russo e ho preparato un piccolo omaggio alla nostra ospite Lara Martelli, perché apriamo con uno dei grandi padri del rock, quindi del genere che lei frequenta. Sto parlando di Hermann Raupach, che fu clavicembalista oltre che compositore, lavorò per quasi tutta la vita a San Pietroburgo alla corte imperiale russa e scrisse tra le altre cose delle bellissime opere. Noi ascoltiamo un estratto da una delle sue opere che ha influenzato molti rocker, poi magari li elenchiamo tutti.
Thank you.
cupido. Subì, subì, scrivi plumbaia, scrivi plumbaia, fece sotti del
Ad esempio, Ozzy Osbourne ha detto di lui: a Hermann Raupach mancava solo la corrente elettrica.
Vedi?
L'unica cosa.
Voi dovete pensare, cari Bronson, che lui, il mio collega qua, Sergio, potrebbe anche pogare con questa musica. Lo vedete che non si trattiene proprio.
No, vabbè, ma questa era Cecilia Bartoli, tra l'altro con i barocchisti Diego Fasoli.
Ha fatto un esempio però per noi calzantissimo, perché Ozzy Osbourne, insomma, per noi è un mito.
E poi c'è una lista ancora più... Ci sono altri nomi?
Sì, di... tantissimi altri. Ian Lemmy, potrei andare avanti. Ian Pace pure, mi rivolgo qui al batterista, sarà probabilmente uno dei suoi idoli.
Sì, tra i miei preferiti.
Ah, ecco.
Non nei primi tre, però, insomma.
E il primo chi è?
Beh, strano a dirsi, ma Ringo Starr.
No.
Sì.
E qui lo scarno ed essenziale.
No, io me ne vado, posso.
No, però io invece sono, guarda, secondo me è sottovalutato.
Bonham e Stuart Copeland nei successivi.
Vabbè, ma poi recuperiamo. Ringo Starr tra questi. Vabbè,
ma sai, Ringo Starr poi faceva sempre la cosa giusta, poco, ma...
No, per carità, gli ospiti hanno sempre ragione.
Sai, tra l'altro, quindi, mi permetto di aggiungere una cosa, che il singolo Wreck and Play è proprio ispirato ai Black Sabbath.
Il singolo dei Bronson.
Esatto.
Che fra poco ascolteremo. E beh, allora a questo punto abbiamo fatto, come dire, filotto.
Esatto.
Filotto, che però non è sinonimo di salto.
No, no. Però comunque questo dovrebbe essere un piccolo agguato al nostro ospite, ma è un agguato senza malizia, perché non vogliamo fare un quiz a nessuno di voi tre. Vi faremo ascoltare un brano senza dirvi di che si tratta, e voi, a parte l'indovinare o meno, che ci interessa poco, ci interessa molto invece sapere che effetto vi fa questo ascolto.
Io
che emozione vi dà.
Ci rivolgiamo al nerd della situazione, che per Francesco Liotta, che è un'enciclopedia umana.
Perfetto, vediamo allora se ci riesce.
She is the day that gives me time to love and linger, love my life. The night comes on with sundown scythe to end the pause of pantomime. The day of love. She is the bridge on which I wait to watch the river neath me flow, all spinning, surging far below, along the deep and bending straits.
the day through which I walk toward the bridge where she stands. She is the air I breathe to sing. She is a smile without demands. She is a smile that keeps me warm. With matchless laughter, eyes ablaze, a mischief mystery she plays upon the flute of early morn. She is a smile of love.
Allora, cari Bronson e cara Lara Martelli, cosa avete pensato di questo brano?
Brano molto 60, chiaramente, totalmente, quindi io sulle prime ho pensato una cosa vecchia. Poi però parlando con Pierfrancesco, ci sono venuti in mente mille nomi e mille riferimenti, però poi parlando con Pierfrancesco lui ha detto mi sembrano dei suoni però un po' moderni, quindi sì, abbiamo...
Feeling molto 60, però la produzione è più moderna.
Abbiamo optato per Elliott Smith.
Allora, Elliott Smith non è, però avete individuato esattamente qual è il mood, perché in realtà è un pezzo che risale agli anni 60 perché è di Tim Buckley.
Non è possibile, sì. Scusate, stavo per dire una... perché
beh,
lo
no,
sapete
no,
che...
Non si potrebbe dire.
Lo sapete che è allucinante, perché è il primo nome che mi è venuto in mente? Però lo sai perché l'ho scartato? Perché io di tutte le produzioni di Buckley che ho sentito tutt'altra roba, e questo pezzo mi è totalmente...
Ma è lui? Aspetta,
album
però
è...
non è lui.
Ah,
ecco. È un pezzo.
Non è la sua.
Infatti.
È un pezzo di Tim Buckley, okay, inserito in un omaggio a Tim Buckley e a Jeff Buckley, fatto da Sufjan Stevens.
Bellissimo.
Per cui è She Is dal primo album di Tim Buckley, però reinterpretato da Sufjan Stevens con anche appunto qualche tocco di arrangiamento anche delicatissimo, ma molto 2014, insomma, molto nuovo.
Beh, molto bello, tra l'altro.
Io volevo dire che però ha usato l'aggettivo vecchio riferito agli anni 60, ovvero quando siamo nati noi. Quindi, vabbè,
questo ci ha messo un baratro di distesa.
Perché hai detto baratro? C'è un motivo?
No, non lo so.
No, non lo so.
Sarà subliminale.
Ma mi sembrava di averlo letto su un disco di Lara Martelli, ma forse mi sono sbagliato.
C'è la parola baratro?
Sì, secondo me sì.
Ma non lo so, guarda, scusa.
Lasciati sorprendere.
Trova la parola baratro se ce la fai.
Davanti, è davanti il titolo.
Vedi,
è il titolo.
Qui nel baratro tutto bene.
Eccolo,
è il titolo del disco.
Fantastico.
Signor Corzani, impreparato lei.
Sì, no, ma molto impreparato. Veramente molto impreparato.
Allora, in quale baratro vi trovate così bene?
Allora, io personalmente, visto che poi mi occupo di scrivere ai testi e quindi ho diciamo, mi è venuto in mente a me questo titolo, che loro all'inizio sono rimasti un po', erano un po' titubanti e ho dovuto spiegare loro bene che cosa intendevo, perché sulle prime può essere preso come una cosa negativa. In realtà la situazione in cui ci siamo trovati è per motivi di età, un cambio generazionale molto forte, quello che accade dai 20 ai 30 anni, quindi superati anche i 35, che è la fascia dove siamo noi, e che ci ha fatto negli ultimi anni, abbiamo avuto diverse problematiche con le quali ci siamo scontrati, noi personalmente, e poi ho visto che è una problematica generazionale, quindi qualcosa che è accaduto a tutti i nostri coetanei, un senso di smarrimento molto forte che abbiamo provato, che io personalmente ho provato, un senso quasi di abbandono, di fallimento, come se è incredibile, ma uno fa i conti con le cose realizzate quando è un pochino più grande, invece il senso di fallimento secondo me è la cosa più forte che si evince da questa generazione di adesso, anche da persone giovani, e quindi una serie di cicatrici, di situazioni, di perdite emozionali e non, con cui ci siamo scontrati, e la capacità tuttavia di potersi ritrovare e poter avere entusiasmo per fare musica insieme, per farlo come quando avevamo 16 anni, è la vittoria sul baratro.
E questo per te è anche veramente un po' un ritorno al rock dopo un po' di anni in cui avevi frequentato più l'elettronica e...
Sì, diciamo che la faccio ancora, nel senso, quello è il mio percorso come Lara Martelli che porto avanti, perché la sperimentazione per me è tutto, quindi io sono una grande fan della musica elettronica, anche quella sperimentale, anche la techno minimal, cioè a me piace moltissimo quel mondo lì, e quindi poi cantando in inglese l'ultimo album ho trovato modo di esprimerlo meglio in quei panni, e con loro sì c'è stata questa cosa, perché comunque credo che ci fosse una radice che ci portiamo dietro.
Che è quella del rock di quale tipo?
Beh, il rock di quale tipo? È un po' difficile rispondere, però sicuramente noi attingiamo dal nostro bacino di ascolti profondissimi negli ultimi 20 anni di tutto, quindi dal rock anni 70 al grunge anni 90, di cui comunque sia siamo figli, perché indipendentemente da quello che si può dire, c'è un po' di paura intellettuale nei confronti degli anni 90, se ne parla sempre con un po' di disprezzo, ma in realtà è stata una decade musicalmente ricchissima, da Tricky ai Soundgarden a Bjork,
non solo nel rock,
ai Radiohead, insomma c'è stata un'esplosione di generi molteplici, quindi noi sicuramente attingiamo in quel bacino
e
degli
quindi
anni
prepotentemente 90. Anche dagli anni 70, perché esatto, l'uno ha influenzato gli altri, quindi sì, questa cosa, la connotazione 90 è giusta, però facevamo il conto di tutto quello che in realtà a noi hanno dato gli anni 90, che sembra quasi una connotazione negativa. Ne parlavamo proprio con delle persone che dicevano: ah, ma questo disco sì, però mi raccomando, no, perché è un po' anni 90, ma è una cosa bellissima per me, cioè sono contentissima che sono anni 90.
Non sono stati ancora sdoganati gli anni 90.
Stanno ancora gli anni 80.
Vabbè, sentiamo allora come suona. No?
No, io volevo dire che ho sentito parlare di techno minimal e di grunge, non ho la più pallida idea di cosa sia, però volevo anche dire che tu già dall'inizio dici Bronson, in realtà qui l'ho visto scritto, c'è una dieresi sulla prima O e sulla seconda O c'è quella specie di sbarra diagonale, sì, tipica dei vichinghi, diciamo, sì. Quando
per quello esempio è l'omaggio che hanno fatto,
quindi
loro
sarebbe Brunson,
esatto,
una roba così. Siamo un po' filologici,
esatto,
al limite.
È un omaggio che veramente mi hanno fatto loro per le mie origini nordiche, perché il nome nasce da
Charles. E ti ringraziano fortemente tutti i conduttori radiofonici per questa diaresi.
Sì, esatto.
Ma sono contentissimi.
Nessuno sa come pronunciarlo mai. Però questo nome è uscito fuori perché appunto Vieri si voleva ispirare a qualcosa di anni 70 e di molto
rude.
Ci è venuto in mente, gli è venuto in mente chiaramente Charles Bronson, giustamente.
Quindi più rude di quello. Diciamo,
poi Pier Francesco ha detto: ma diamogli un tocco anche nordico, visto che sei mezza finlandese. E così è nato Bronson.
Ho capito.
E si dice così, vedi,
lo diremo così, ti campioniamo e poi ogni volta
poi promettiamo al nostro pubblico che sulla nostra pagina Facebook metteremo una definizione di techno minimal e di grunge. Questo perché bisogna,
ma lo sai una cosa, che è un problema anche per quando fai la ricerca, questa storia delle dieresi su internet, cioè, un casino, è l'indicizzazione del nome è un casino.
Dall'altra parte vi distingue magari
anche perché ci sono tanti Bronson, no, ma ci sono tanti Bronson come band, proprio, se ne sono diversi nel mondo.
Le due O sono un fatto più estetico che in realtà.
Quindi potreste
fonetico
andare al concerto in cui è stato ingaggiato un altro gruppo che si chiama come voi.
Potrebbero venire l'altro gruppo bello a minare noi.
Quello l'hanno già fatto i Blues Brothers, comunque, era un'altra cosa. Cosa ascoltiamo? Scusa, che ci siamo persi.
Ascoltiamo Rack and Play esattamente da questo disco dei
Bronson.
This is Bronson's new hit. Just push play. Aspettami fuori da scuola. Ho di nuovo 15 anni. Aspettami fuori da scuola. Aiutami a portare casa lì.
Thank you.
Rack and Play, e devo dire che qui l'influsso di Herman Raupach è evidente. Devo dire che anche la vocalità
è proprio
Lara
il primo
Martelli,
nome che ti viene in mente.
Sì, no, la vocalità di Lara Martelli non è poi così distante, solo apparentemente distante da certo. Quella di Cecilia Bartoli. Non guardarmi così,
no,
sto parlando da musicologo. E quindi Rack and Play, da questo disco nel quale nel titolo c'è la parola baratro, te lo ricordo.
Sì.
Ecco, qui nel baratro tutto bene. I Brunshorn, ormai ho imparato a dirlo bene.
Hai sentito che c'è molta l'influenza sabbatiana di cui ti parlavo?
Sì, tra l'altro guarda, stavo pensando, sì, perché ho la scaletta appunto davanti, so che cosa sta per arrivare, che solo dalle nostre parti può succedere quello che sta per succedere.
No, questo diciamolo subito, ma non svegliamo il nome, è un discepolo di Herman Raupach. Johann Sebastian Bach, uno dei suoi corali, qui con Ton Koopman e il coro barocco di Amsterdam. Ma Johann Sebastian Bach, dicevo, discepolo di Raupach, è
il più grande rocker della storia della musica.
Però suo compagno di banco era quest'altro che poi ha fondato un gruppo che forse conoscete. Qui ho scatenato i nostri ospiti, naturalmente dall'Australia con furore, esatto. L'abbiamo riconosciuto a tutti,
sì.
No? È uno dei cavalli di battaglia degli AC/DC, si dice,
sì,
così?
Sì, stavamo facendo headbanging qua, hai visto?
Headbanging, io scrivo intanto, prendo nota.
Poi mettiamo tutto sul sito.
Sì, poi appena scopro di che si tratta.
No, però esatto. La cosa bella è che abbiamo messo Bach tra Rack and Play, sì, e gli AC/DC.
Meraviglioso.
E questo, ripeto, non succede spesso.
Ma qui da noi sì.
Da noi sì, siamo continuamente.
A Babilonia. Questo però è un momento che a me piace chiamare, non chiamiamo le cover, appunto. Perché? Perché si può rileggere un brano stravolgendolo e trasformandolo in qualcosa di completamente diverso. Così ha fatto il pianista tedesco Jens Thomas, classe 1970, diplomato alla Musikhochschule di Amburgo, e anche lui un appassionato di Bach, di Raupach, oltre che degli AC/DC, ai quali peraltro ha dedicato un intero disco, Speed of Grace il titolo, e ha trasformato, anzitutto lui dice, ma io ascolto questa musica da quando ero adolescente, ma non sono mai riuscito ad identificare bene il testo, anche perché viene urlato, viene circondato da suoni possenti, come dire, e invadenti. Lui l'ha fatto diventare un brano davvero crooner, sussurrando questo testo. Su un tappeto sonoro dolcissimo, e TNT ad esempio diventa questo. For all what I can get,
you know what I mean. Woman to the left of me, and woman to the right. Ain't got no gun, ain't got no knife. Don't you start no fight.
Pianoforte, la voce di Jens Thomas, musicista tedesco, come dicevo, e la tromba, non l'ho detto prima, sorpresa, di Werner Pohjola, un trombettista finlandese. Non so se si pronuncia in questo modo, comunque.
Sì. Il finlandese si pronuncia proprio così, ma lo sai che mentre veramente sono andata su Plutone... è bellissimo, no, veramente io l'ho trovato bellissimo. Questo è uno di quei pezzi che avrebbe potuto far bene anche Chet Baker, non so, però mi è venuta in mente questa cosa, cioè, io
la cosa bella e intelligente fatta da questo musicista è quella di aver capito che poteva diventare questo, perché ovviamente uno di un pezzo degli SDC non subito ci pensa, invece l'ha trasformato in una cosa molto credibile e intensa e toccante.
Bellissima.
Sono d'accordo, se non che a questo punto succede una cosa che non vorremmo che succedesse.
Aia!
Buongiorno cari miei babilonici, vi chiamo dal salone di Nella, la mia hairstylist di fiducia, e ci stavamo chiedendo quale potrebbe essere la migliore colonna sonora per una messa in piega. Ci sarà un ospite che può dircelo, no? Spero che sia qualcosa di facile da rintracciare comunque, non quella roba astrusa e introvabile che ci propinate ogni settimana. E imparate a pettinarvi meglio, anche se siete in radio non vi si vede. Saluti da Antonella e Danella, a presto!
Vabbè, Antonella e Nella insieme, sì, poi
partiamo
no,
con
ma
la
non si
sigla
capisce.
Che ci rimbecca, sì. Qui gli unici ascoltatori che telefonano ce ne hanno, vabbè.
Sì, poi arriva con questo
tipo. Sentivi il rumore di forbici?
Sì, era veramente Danella, non capisco. E allora ha posto un quesito
però
fondamentale.
Però Danella ascolta Babilonia.
Diciamo. Sì, sembrerebbe.
Questo, okay.
Però il quesito che ci ha posto non credo sia fondamentale. Ma
no, proviamo, però abbiamo Lara Martelli,
sì,
dotata di chioma fluente,
sì.
Esatto.
E quindi a questo punto la migliore colonna sonora per una messa in piega.
Questa è una cosa seria. Molto, molto seria, dovrei pensarci un attimo. Io direi comunque gli Air.
Vedi, a questo non avevi pensato.
Eh no, infatti non ce l'ho.
Non ce l'ha. Eh no, però abbiamo delle pigne di dischi, come sai, qui. E quindi...
Sì, no, se vuoi ce l'ho in realtà, però dovremmo farlo un
no,
po'...
No,
aspetta, ma aspetta.
Secondo me...
Ma vabbè, cosa... giusto proprio un attacco, giusto
così. Ma lo sai perché? Perché secondo me loro hanno questa componente elettronica e allo stesso tempo molto suadente. Per esempio ci sta Alone in Kyoto, che è uno, sì. degli ultimi album che hanno fatto, uno dei pezzi, mi sembra proprio l'ultimo che va a chiudere l'album, che è pazzesco. Ha questo pianoforte meraviglioso, queste atmosfere però che entrano molto elettroniche, quindi c'è contaminazione e allo stesso tempo riesce ad essere rilassante, quindi è uno di quei pezzi che ti fa andare su Plutone, come quello che mi hai fatto sentire.
Io sto imparando un sacco di cose, perché sai, fuori, se si esce dal catalogo di Raupach, io so poco, per cui non saprei. Siamo...
Comunque noi torneremo a casa, che Raupach sarà praticamente un vicino di casa.
Ma non ve l'ho detto, ma Jan Lemmy c'ha un poster a casa nel suo... Cos'è?
Sono gli Air, l'abbiamo messi in maniera lo-fi, sono qua appiccicati al microfono.
Aspetta, lo-fi come si scrive? Lo-fi.
Uscirai da questa puntata rigenerato.
Fai, F-A-I?
Sì, in realtà io molto più banalmente, per dare un senso a questo punto all'intervento della nostra ascoltatrice, avevo scelto Belli Capelli di Francesco De Gregori,
anche quello va
bene. Una storia d'amore, una canzone dedicata dall'album, così oramai anche storico, non ammuffito.
Però ascoltiamo a questo punto.
Belli Capelli.
Belli capelli, capelli neri, che t'ho aspettato tutta notte, tu chissà dov'eri. Capelli lunghi che arrivavano fino al mare. Belli capelli che nessuno li può tagliare. Belli capelli, capelli d'oro, e in mezzo a tutta quanta quella gente mi sentivo solo. Capelli d'oro, che sei partita e chi lo sa se torna. Belli capelli che mi tradivano tutti i giorni. Strade, la mattina sopra il tuo cuscino, che quando tira vento diventano i capelli di un ragazzino. Capelli così lontani che nessuno li può vedere. Capelli così sottili che basta niente che li fai cadere. Belli capelli, capelli bianchi, che si fermarono a una fontana a pettinare gli anni. Capelli stanchi dentro allo specchio di un bicchiere di vino. Belli capelli che stanotte è notte ma verrà mattino.
Scusa, però dice a un certo punto, belli capelli che nessuno li può tagliare. Non so se piace tanto ai parrucchieri questo verso, come dire. Però
si sai che poi qualcuno identificava la forza nei capelli. Per
Sansone,
cui,
credo.
Ad esempio, per cui
non
forse
ce li aveva verdi, scusa. No.
Ma non lo so, quello era Shrek, credo.
No. Certo non Kojak.
Era Doc Samson, scusa, i Marvel, ho confuso, vabbè.
Allora, siamo con sì. Brunson.
No, Brunson.
Brunson.
Sì.
Ottimo.
E a questo punto è giunto il momento di ascoltare un altro brano. Però vorrei che ci parlaste un po' di come avete cucinato questo disco, dove, con che produzione, e anche come l'avete fatto dal punto di vista economico, nel senso che avete utilizzato poi una via che sta diventando usuale, ma era anomala fino a qualche
Sinto che
anno fa.
Sta arrivando un altro termine da segnare.
Siamo stati, abbiamo fatto il crowdfunding.
Ecco, lo sapevo, lo sapevo.
Vabbè. Con il Music Razor, ed è stato proprio, siamo stati forse, almeno a Roma sicuramente i primi. Già c'era stato qualcuno che chiaramente l'aveva fatto, però era una cosa più all'estero.
E il
era
tetto qual era?
5.000.
5.000 euro.
E l'abbiamo superati anche.
Perché se uno poi non ci arriva, si azzera tutto.
Sì, chiaramente.
E questo è il rischio, capito? Uno si deve porre un obiettivo, ma se raccolgono 4.800,
sì,
a quel punto non vale. Ah. Glieli tolgono tutti.
Sì. Sai che sì, ho capito esattamente quello che capisco quando si parla di Dow Jones.
Allora, non capisco, cioè, ti
niente,
spiego tutto.
No.
Va bene, sì, vai là.
Allora, praticamente abbiamo iniziato questo album prima di tutto senza alcuna pretesa né obiettivi da parte di nessuno di noi sulla sua pubblicazione futura o sulla sua divulgazione. Avevo io il desiderio, come loro, di fare qualcosa di nuovo insieme, e chiaramente la matrice era rock, quindi questo che ci ha unito era la grande passione per il rock. Ieri, alla festa del mio compleanno, dove abbiamo preso una sbronza colossale insieme tutti noi componenti nella nostra casa base al Pigneto, che è lo IEA, che è il locale che ha aperto lui negli anni, mi ha proposto questa cosa. Era già da un po' che gli girava per la testa di ritornare a suonare insieme, l'avevamo già fatto precedentemente con un disco, mm-hmm, e quindi volevamo tornare a lavorare insieme senza però avere chissà quale obiettivo. Quando siamo entrati, io venivo appunto da anni in cui la stavo lavorando cantando in inglese. Per me il disco che avevo fatto in italiano era stato comunque importante dal punto di vista proprio di scrittura, quindi avevo anche timore di rimettermi in gioco, magari di non sapere se mi sarebbe potuto piacere nuovamente scrivere in italiano e riuscire ad esprimere i concetti che volevo esprimere, che magari avevo dedicato, ecco, piuttosto alla scrittura di poesie negli ultimi anni. Invece è successa una cosa bellissima, è successa una magia, perché siamo entrati in poco meno di 48 ore totali di tutte le ore che abbiamo lavorato in studio, è uscito fuori un disco. Quindi siamo rimasti scioccati, perché il primo giorno che siamo entrati abbiamo scritto Provincia. Da lì abbiamo detto: come ci finanziamo? I soldi non ce li abbiamo, come le etichette, era uno step ancora non giusto da affrontare, perché volevamo mantenere il più possibile l'originalità di ogni cosa fatta, quindi la sua creazione non doveva essere in qualche modo manipolata da tutto quello che viene dopo, che secondo me con l'arte poi non ha più niente a che vedere. Quindi diciamo che la magia è esattamente quello che è successo, cioè sala prove, registrazione e poi pubblico, questo era, non volevamo step né intermediari in mezzo. E così è stato. Allora Francesco ha detto: guarda che questa cosa sta prendendo molto piede negli States, anche in Inghilterra, il Music Razor ti permette, una piattaforma digitale che ti permette di realizzare i tuoi obiettivi con l'aiuto delle persone, cioè le persone non è che ti danno un'offerta in denaro, comprano in anticipo la tua copia garantendoti così la possibilità di poterla stampare, quindi è geniale.
Vedi, così ho capito.
Immaginavo, per quello l'ho fatto spiegare.
No, ma il tetto, poi perdi tutto, sembrava il poker.
Dopo è scontato delle cose che qualsiasi, diciamo, bambino ormai sa, però giustamente tu non le sai.
Tu vuoi lavorare con me, potevi lavorare con un adulto.
No, funziona praticamente che se tu ti poni l'obiettivo e poi tu realizzi, come ha detto Valerio, 4.700 euro, loro non te la fanno realizzare la campagna, quindi restituiscono i soldi a chi te l'ha messi e tu però sei senza nulla. Quindi l'obiettivo è, infatti,
è atterrito adesso.
È terribile questa cosa.
È terribile, è un grande stress. Tra l'altro tu ti immagini questa situazione in cui ti vedono la pagina tutti quanti e poi alla fine se non realizzi questo obiettivo ti tirano le pietre.
È una figuraccia. Poi,
che ansia,
no?
Mi è venuta, scusa, ascoltiamo un po' di musica.
No, infatti.
Mi è venuta un'ansia, sì.
Bene, ascoltiamo allora da questo disco proprio il brano che apre le danze, Generazione.
Vi har väntat länge på någonting liknande. Någonting i stånd att omkasta reglerna för en alltför sliten och konventionell marknad. Och ärligt sagt, nu får det vara nog med all songwriter-sorg. Med den här skivan kommer ni äntligen att minnas hur skönt det är att ha sex. Så höj volymen och befria er från alla era bördor. Rock'n'roll är tillbaks för att stanna. Mina damer och herrar, låt mig presentera Brunson.
piedi per terra, pronti a soccombere.
In bella evidenza qui il basso di Pierfrancesco Agliotta, no? Dei Brunshoen, con sì. la voce di Lara Martelli. Ormai ho imparato a pronunciare.
Sì, perfetto. Sì.
Mi sono anche scritto l'introduzione, che però non ho capito per intero. Ho capito sex, rock and roll.
Rock and roll, che belle due parole chiave.
Sì, no, aspettavo il drugs che mancava. Ma, vabbè,
quella è la coperta finale di tutto il disco.
Ma
chiaramente.
Quindi hai mai cantato in finlandese?
No, ho cantato in svedese. Ho fatto un pezzettino di una canzone, tra l'altro, che in inglese che ho scritto con Pierfrancesco. E invece nell'introduzione qui io ho scritto un intro molto tosto. E allora ho detto, mettiamolo in svedese, così la gente rimane comunque. Chi se lo vuole tradurre lo deve trovare il
esatto.
modo.
E noi non chiederemo a Lara di traducerlo.
No,
non vogliamo chiudere qui. No,
poi ci sono i bambini in diretta.
Infatti,
no, comunque la voce è di Karen Natasha Wikstrand.
Ma vedi, che belle sorprese. Questo legnetto finale
sì. È un serpente assonante. Cos'è?
No, ma lo sai benissimo, scusa.
Ah, vabbè,
sappiamo
ma
che qui a questo punto capita la poetica del legnetto.
Sì, no, sai che io so quasi tutto, ma a mia insaputa.
Sai, sì, cui... so, sei
mi piacciono tanto gli stacchetti, lo
sì.
sapete?
Questa è la poetica del legnetto. È una rubrica che abbiamo pensato per cercare di valorizzare tutti i mediani della musica. Cioè, in qualsiasi genere musicale c'è uno che deve fare... diciamo
il gattuso
della situazione, sì, cioè sì. un lavoro un po' di manovalanza, ma che è fondamentale per il gruppo.
Okay.
Penso ad esempio a quelli che suonano le maracas in un gruppo di salsa, o che suonano i legnetti nell'afrobeat, o che suonano i piatti in un'orchestra, che magari hanno solo un colpo di piatti in un'intera sinfonia, e però senza quel colpo di piatti comunque la sinfonia sarebbe diversa. Un diciamo strumento che è un po' così e viene anche abbastanza spesso denigrato come una cosa così semplicemente da folklore è lo scacciapensieri. Che tra l'altro è uno di quegli strumenti diciamo così trasversali che si ritrova in più culture tradizionali e non solo, e viene definito anche come proprio attestazione nominale in molti modi: marranzano in siciliano, malarruni in calabrese, satrunfa in sardo e Jewish Harp in inglese. E lo si trova anche nella musica tradizionale indiana.
Ma anche
trova...
svizzera, eh?
Anche, beh, svizzera sì, si trova.
Ma nei western, scusate, western, nei western che si rispettano,
certo.
Tutti avevano lo scaccio.
Come si dice scacciapensieri in svedese?
No. Ah, non lo so, guarda, non ho più pari idea.
Comunque, si tratta in realtà di questo qua, no?
Sì. Questo... non lo so.
Ti vedo sempre più attonito. Sì.
Sembra
un marranzano.
Ma
no?
Sembra un didgeridoo ubriaco.
No. Cos'è? È un marranzano sobrio invece.
Ah,
però,
sì,
comunque,
però,
okay.
Però è questo è un pochino più elettronico.
È abbastanza elettronico. Sì, non diciamo da dove arriva, ma insomma era quello. Ma adesso ce lo ascoltiamo allora.
Certo.
Per, diciamo così, celebrare per una volta il marranzano. In questo marranzano boogie che arriva dalla penna di Piero Umiliani, uno dei grandi compositori degli anni 50-60 italiani, quelli anche che hanno fatto della manovalanza compositiva.
Musica
hanno,
da film.
Musica da film, sì. Anche di B-movie, non soltanto di grandi film, ma comunque dei grandi artisti. Piero Umiliani, marranzano boogie.
We'll be right back.
Beh, complimenti, una delle cose più assurde, cioè, ma poi mi vedo il solista qui che ci crede proprio. Che
certo,
lì,
bisogna crederci, però sì. Posso anche dire, dopo averne tessuto gli elogi, che innervosisce anche un po' il Maranzano alla lunga, diciamo, no? Due minuti e 08 li reggiamo.
Vabbè, qui c'era comunque una...
Sì, dosi omeopatiche, sì. Diciamo, ci vuole di Maranzano.
Oppure devi essere tanto ubriaco.
Molto ubriaco, sì. Vedi,
hai detto omeopatico.
E subito è arrivata questa... Perché? Musichetta che introduce la nostra farmacia sonora.
Sì, noi così abbiamo l'ambizione di voler proporre al nostro pubblico dei rimedi sonori,
sì, per qualsiasi malattia.
Sì, per problemi più o meno gravi. Nel caso di oggi non è gravissimo, però quando si ha il singhiozzo può dare fastidio, sì. Ad esempio, se si deve cantare è un problema.
Certo.
Allora, uno dei rimedi cosiddetti della nonna, no, è quello di trattenere il respiro,
sì, o prendere paura,
per esempio. Ecco, a proposito di trattenere il respiro, io propongo un brano musicale che può aiutare in questo senso. La regina del falsetto hawaiano, secondo te chi è? No, dai, è
purtroppo
conosciutissima.
Lo so, però...
Ah, lo sai, è Ginoa Kiaw, credo
sì,
si pronunci così, ma non lo so,
sì.
Non sono sicurissimo.
Sì, credo anch'io.
Comunque, secondo me, seguendo lei, cercando magari di cantare come lei, è possibile che, sconfiggere singhiozzo. Il singhiozzo. Sentiamo come. Dunque, questa è una registrazione dal vivo, quindi non c'è trucco, non c'è inganno.
Ma c'è una cosa pazzesca. No,
se
con quell'acuto, ma se c'è, no, probabilmente ti basta il singhiozzo, ma muori pure, però.
La regina del singhiozzo invece è vissuta fino a 90 anni, è morta nel 2008, ma era nata...
Vedete, cari Bronson, ogni tanto vi capita di venire con un brano subito dopo Sufjan Stevens, e ogni tanto, come in questo caso, dopo la regina del falsetto hawaiano, perché sì. Adesso siamo in chiusura, dobbiamo cominciare a salutare.
Io
i
mi stavo
ospiti.
Scaldando ora.
Ma puoi restare qui.
Ma noi stavamo
sì,
benissimo.
No, io resto qui perché.
Ma state tutti insieme.
Io resto qui tra le pigne di dischi.
Pigne.
Ci mancheranno queste vostre, diciamo, contaminazioni
ma
così
tornate,
folli.
Tornate a trovarci nella,
sì,
nel cantone.
Sì, io nel frattempo mi documento, così quando arrivo il. Aspetta, mi mancava l'air pulling. Cos'era l'air
banging.
Banging.
Headbanging.
Ecco.
È questo, guarda, questo movimento.
Lo stiamo facendo tutti.
Attenzione al microfono.
Ok. Che praticamente si fa tipicamente un concerto rock, e questa cosa, sì, ha provocato, credo, più cervicali nella storia.
Ecco, quindi poi dovremo proporre un brano per aiutare anche contro la cervicale.
Esatto.
Questo
ce l'abbiamo
tenerci
tanti.
Tranquilli. Beh. Allora, salutiamo e ringraziamo Hermann Raupach, anzitutto, che
certo,
è un po' il padre,
certo,
anche spirituale.
Grazie,
di questa
Hermann.
Puntata. Sì. Grazie, Hermann. Salutiamo chi? I nostri ospiti.
Salutiamo Bach.
Anche Bach.
Gian Thomas, sì. Francesco De Gregori, Piero Umiliani e soprattutto, naturalmente,
Ginoa Kiau
e Sofia
Bronson e Sofia Stevens
e i Bronson.
E i Bronson.
Ecco.
Sì.
Siamo stati molto felici di essere qua con voi, ci avete regalato un po' di risate e buon umore, una cosa molto bella.
Bene, e venite, come dire, raggiungete Sergio al più presto anche in Canton Ticino, perché vi vuole sentire, vuole avere una...
Certo, no? A Lugano, perché no?
Esatto, esatto.
Assolutamente, verremo con lo scacciapensieri sotto al suo studio, lo chiameremo sì. Dalla finestra.
Bravi, cosa non vedo l'ora, ma con cosa chiudiamo?
Chiudiamo con un altro, naturalmente, brano dall'ultimo vostro
sì.
album.
Che in realtà è l'ultimo singolo anche che abbiamo tirato fuori, e quindi si chiama Contare ed è forse uno dei testi che ho scritto con maggior fatica. È un discorso abbastanza tosto quello che affronto, che sono tutta una serie di problematiche di cui probabilmente tante persone soffrono, che sono le crisi di panico e compagnia bella, quindi... Mi ha fatto terapia parlarne, ecco, questa è una cosa importante, con la musica è sempre terapeutica.
La mettiamo nella farmacia sonora.
Assolutamente.
La prossima
subito.
Andiamo subito nel nostro pronto soccorso sonoro.
Perfetto.
Intanto, di nuovo, grazie ai nostri ospiti e al nostro pubblico, diciamo, tornate con noi settimana prossima.
Prossima Babilonia.
Un saluto a tutti.
Ciao, grazie.